Up and Down. Up and Down. Dal lunedì al venerdì gli umori dei tifosi in Up and Down. Chi sale e chi scende negli indici di gradimento della quotidianità bianconera.
E si parte, ragazzi, facendo questo remix. Questo remix tra Up and Down e tutta la Juve che vuoi. Abbracciamo anche Dario Ghiringhelli qui a Pasquetta alle 12.05, lunedì 5 aprile, ragazzi. Si festeggia. Salutiamo Davide Ercolin, soprannominato dal Social Club il sindaco. Da Camille Simone il sindaco, ma con quali voti? Sei stato eletto? Io non lo sapevo. E sentiamo adesso il jingle di Up and Down, ragazzi. Sentiamo Up and Down e soprattutto vediamo al VAR Giulia Borletto. Sorridente, non sorridere però, no. Perché qualcuno potrebbe indispettirsi. Sei stata richiamata all'ordine durante il derby. Qualche sorriso di troppo, qualche tifoso non l'ha gradito. Mannaggia, li ha fatti arrabbiare tutti. Poi non t'ho vista allenare abbastanza. Oggi tace. Oggi tace Giulia Borletto. E qua, se, ragazzi, se partiamo voglio, con questa grande pasquetta. Oggi sta
se
così.
Se voglio non sto così.
Sta così old day. Sta così old day.
Modalità triste, visto che ho sorriso troppo.
Hai sorriso troppo e i nostri ascoltatori dovranno essere benevoli, ragazzi. 340 54 25 34. C'è
salutiamo
tanto di
Dario
cui parlare.
Ghiringhelli, chiamiamolo, facciamolo venire con noi.
Quasi qua. Ah, vabbè, ma pranzi in famiglia, Dario Ghiringhelli. Ogni volta è sempre qui. Se lo chiamiamo adesso, mi sa che ci spenna una volta ogni tanto.
No,
lui
poverino,
che è instancabile. Dario è instancabile anche con i nostri social, ragazzi. Davide,
buongiorno.
Facciamo una cosa. Buongiorno, innanzitutto.
Buona
ma
Pasquetta.
Facciamo una cosa. Buona Pasquetta, che buona Pasquetta. Se qua dici buona Pasquetta ai nostri ascoltatori, ti sbranano subito, Ce l'andiamo subito a cercare. Ho fatto,
ragazzi,
io il buono Pasquetta iniziale.
Ieri gli auguri di buona Pasqua li abbiamo fatti.
È vero, è vero. Però tramite i social così ci siamo difesi, ci siamo messi in difesa, perché qui Giulia filtra tantissima rabbia. Grazie all'ausilio di Davide proiettiamo la nostra grafica. Va, così andiamo subito dritti al dunque, perché tanto non è che stiamo qui a cincischiare.
Guarda quanti down che ci sono.
No, uno sostanzialmente. Uno che secondo me riassume, non so se sei d'accordo con me, però Torino-Juventus riassume un po' il senso, no, dell'intera stagione della Juve fin qui, nel senso che Chiesa, che è stato il migliore in campo, riecheggia un po' l'eco di tutta quanta la stagione della Juve. Chiesa, che è stato top, bene contro il Torino, ma in generale bene sin qui. Down, Giulia, la grande delusione che è questo giocatore qui, Dejan Kulusevski, che, passami il termine, ormai è un equivoco tattico. No, ormai è un equivoco tattico, 40 milioni, c'erano grandi aspettative, ovunque lo metti va in confusione, è recidivo, perché al di là dell'errore contro la Lazio, tanti errori in posizionamento, poi anche quando arriva sul fondo sembra abbia paura a volte di usare la giocata, sembra intimorito dai rimproveri dei compagni, quello che ho notato durante il derby sostanzialmente è questo, ed è una delusione.
Durante il derby si sono presi un po' tutti a... ma non è soltanto durante il derby, l'abbiamo notato... nelle ultime partite in particolare, come appunto ci fosse spesso del chiacchiericcio di troppo oltre che tra i reparti, proprio anche tra i giocatori delle diverse zone del campo, come, ed è una cosa che solitamente accade quando regna appunto un po' di confusione, nel senso quando non ci si ricorda come le cose devono essere fatte nel modo giusto. Abbiamo visto contro il Torino nel derby, l'avevamo visto anche poi contro il Benevento, è come se riuscissimo a giustificare, tra virgolette, queste brutte prestazioni con questa presenza di confusione. Ecco, Kulusevski purtroppo, a parte le prime gare dell'anno, è quasi sempre stato in confusione. Vuoi perché non si è mai capito dove effettivamente farlo giocare, o forse lo si è capito troppo tardi e nel frattempo la confusione gli è entrata in testa. Vuoi perché non aveva sicuramente nessuna intenzione di fare la punta insieme a Cristiano Ronaldo e invece è stato obbligato a vestire anche quei panni in maniera abbastanza negativa, perché comunque non ha fatto neanche un gol fondamentalmente.
Ne ha fatti tre sin qui. Certo, però
Ronaldo,
a livello complessivo.
Intendo giocando con Ronaldo.
Sì, no, certo.
Quindi in generale sì, ne ha fatti comunque pochi rispetto a quelli che avrebbe potuto fare. Ne ha fatti fare, per carità, però è risultato sempre troppo troppo instabile, troppo insicura, hai detto bene, come se arrivato una volta arrivato al fondo lui temesse di far qualcosa di sbagliato e quindi di essere, e quindi si rifugia tornando indietro o comunque non andando mai nel modo corretto in porta. È ancora troppo acerbo purtroppo, ed è questo il risultato però dell'utilizzare un giocatore che forse non era pronto a giocarle tutte da titolare, a metterlo invece titolare.
Certo, e questa è un po' la nostra chiosa su Kulusevski. Passiamo agli
Ed è un peccato, perché... guarda, è un peccato, perché è arrivato a Torino con
quest'aura,
un bagaglio carico
40 milioni,
di
grande contentezza.
Un bagaglio
poi
carico di speranze, e con questo, col fardello dei 40 milioni spesi, tra l'altro a gennaio, neanche a giugno, quindi prima che tutto capitasse, fondamentalmente, che è la cosa più pesante, perché appunto è un po' come quando è arrivato Dybala, uno dei giocatori più pagati fino a quel momento,
con la stessa cifra, tra l'altro nel 2015 più o meno 45 milioni,
delle grandissime cose da lui, ed era anche per questo se comunque Allegri all'inizio ne aveva dosato la presenza.
Certo, arrivano tanti messaggi di solidarietà nei tuoi confronti, io te li leggerò tutti, sì. Perché hai aperto l'uovo di Pasqua ieri, guardala adesso che sorride, ha sdoganato il suo sorriso Giulia.
Ma ragazzi,
quindi...
ma se non sorridiamo, ma cosa dobbiamo fare, che già è un periodo color marrone, figurati
color marrone.
Non dobbiamo sorridere.
Bella questa eleganza, l'importante è che non sia rosso come periodo, perché mi sa che quello è un colore
è
peggiore
rosso,
del marrone.
È anche rosso.
Senti, passiamo agli app, va, perché... Dai. Noi abbiamo una teoria un po' bellina, eh? Un po' bellina con due L, attenzione, perché la rivendichiamo. Questi tre hanno ripreso ad allenarsi, McKennie, Dybala e Arthur, con il gruppo. Ma io mi chiedo, ma a parte tutto, allora, non sono stati convocati contro il Torino, però la logica vuole che con il gruppo si siano allenati, poi che non siano stati convocati un altro paio di maniche, però, insomma, che si allenino con il gruppo è una notizia abbastanza sodata, no?
No, però Luca, credo che la notizia sia questa, ovvero cioè il senso della notizia sia questo, non essendo convocati per una questione punitiva, appunto, credo che non si siano neanche allenati insieme al gruppo, ma avranno fatto allenamento a parte loro tre. Quindi il fatto di essere stati reintegrati vuol dire che contro il Napoli potranno essere convocati, che fa anche rima.
Sì, certo, poi Pirlo è stato un po' un divago, vabbè, Paratici prima della partita ha detto quello che doveva dire, insomma, ha fatto la sua solita parte,
perché in poche parole
il copione, quello che
ha parlato ampiamente Pirlo, ma più o meno.
E poi Pirlo dopo la partita è stato un divago sul tema, è stato molto vago, indefinito. Tu come la leggi questa vaghezza del nostro allenatore, tanto amato dai nostri ascoltatori, tra le altre cose?
Purtroppo, guarda, al di là di quello che ha detto dopo la partita su quei tre, credo che neanche lui... diciamo la verità, non si sa mai in questi casi, quando passi dall'essere uno dei giocatori più amati ad essere allenatore, che è davvero uno dei lavori nel mestiere del calcio più difficile, sì, che ci sia, credo. Credo che minimamente lo metti in conto, no? Di poter, sì, passare da una parte all'altra, fondamentalmente. Un po' come era successo, se ti ricordi, con Seedorf quando allenò il Milan, che fu un disastro.
Subentrò ad Allegri, tra le altre cose.
Ma
eh?
da giocatore era stato fantastico. Parte anche Gattuso, se ci pensi. Cioè,
certo,
adesso sta finalmente ingranando e fa vedere davvero quello che sa fare, quello che vuole fare in quanto allenatore, ma anche lui all'inizio ha faticato tantissimo e si è inimicato anche tanti sostenitori, quindi certo, minimamente penso che Pirlo tutto questo lo sapesse e che fosse pronto, però deve essere comunque di una amareggiante, deve essere incredibile da gestire questa sensazione, appunto, da passare da essere davvero il maestro, uno dei giocatori più amati della storia recente della Juventus, cosa che magari potevi anche pensare non accadesse, perché comunque Pirlo arrivava dal Milan, quindi è arrivato anche abbastanza in punta di piedi, a dover gestire ora invece onde di odio.
Ah certo, Pirlo out, il sentimento è molto forte.
Non deve essere comunque una situazione semplicissima, quindi al di là di tutto, credo che stia vivendo anche lui un attimo di difficoltà non indifferente. Ed è un miracolo che non gli siano aumentati i capelli bianchi, così come
è vero, è vero. So che stai molto attenta
molto
a questo
spesso,
aspetto.
Il suo amico Pippo è capitato. A voi ometti quando siete messi in discussione. No, però comunque davvero credo che... Tra l'altro ho letto, se non sbaglio, che lui non era così d'accordo nel reintegrarli immediatamente. Nel senso, lui avrebbe... tirato un po' la corda ancora, e invece è stata la società a dirgli: senti un po'...
Sì, vedi un po' di invertire la rotta, che qui, ragazzi, un punto tra Benevento e Torino non c'è da piangere, quindi per carità ridiamoci su, perché effettivamente la situazione è quella che è.
Però non è un punto, perché io quel gol, il secondo gol di Sanabria, non lo calcolo davvero.
Eh sì, gliel'abbiamo fatto fare noi, proprio filtrante di Kulusevski per Sanabria, che entra in aria, la passa a Szczęsny perché è generoso, e Szczęsny fa, che dire, boh, ti faccio il regalo di Pasqua in anticipo, te la metto dentro io. E così
guarda,
va,
l'uovo,
pacchetto completo.
E no, aveva paura di romperlo l'uovo. Quindi.
È vero, però a proposito di uova, volendo un po' ridere, ci mancherebbe, dobbiamo sdrammatizzare. Ieri, spaccandolo, abbiamo trovato una notizia, no? Pare che Massimiliano Allegri abbia visto la partita con grande interesse.
A Porte dei Marmi insieme al presidente Agnelli.
Sì,
tu
poi non ci sono riscontri a riguardo, dicono che si sono incontrati casualmente, si sono salutati, ma non avrebbero visto la partita insieme.
Ah, quindi è già cambiata la versione.
Però Allegri ha visto la partita con interesse, no? Insomma, da allenatore,
quello sicuramente le avrà viste tutte, credo che le abbia viste tutte quelle della Juventus quest'anno, non se ne sarà persa una. Però ragazzi, effettivamente, adesso leggevo addirittura una notizia, un'indiscrezione che arriva dal buon Paolo Bargigia attraverso il suo sito, credo, il suo blog, cosa che sembrerebbe appunto aver parlato di un incontro un po' focoso tra i cugini Elkan e Agnelli, sì. In poche parole John Elkan chiederebbe ad Andrea Agnelli di o farsi da parte oppure di restituirgli le quote Exor, così che Agnelli poi dovrebbe ritrovarsi ad utilizzare il proprio patrimonio
per
gestire interamente la Juventus. Ora sono sempre quelle notizie che chissà se sono vere,
che escono in questo momento,
però visto
qui, però,
che il periodo è così sorridente, così gioviale, buttiamoci dentro anche questa, dai.
Che bel clima in casa Agnelli, pranzo di Pasqua, parliamo di quote, no, questa quota è mia, questa quota è tua, e ci si scanna. Con tutto il rispetto appunto del buon Paolo Bargigia,
loro
che
due
ha dato la notizia.
Si dice da sempre che non abbiano proprio questo rapporto di grossa amicizia, sono sempre stati un po' in conflitto, in queste grandi famiglie non è così facile immaginare davvero pranzi di Natale, eccetera, giornate di festa con sorrisi a 52
milioni. Certo, 52 milioncini in tasca, va, più che altro. Senti, fioccano tanti messaggi,
vai.
Quindi noi adesso li leggeremo. Sì, 340 54 25 324, i vostri up, i vostri down, noi siamo qui per voi, e poi avremo anche tante altre cose da chiedervi. Senti un po', nessuno osa criticare Agnelli, giusto per stare in tema, rispetto a quello che dicevamo, nessuno osa criticare Agnelli nelle scelte degli ultimi anni, via Marotta, no al ritorno di Conte e Pirlo in panchina. E se l'Inter con Conte aprisse lo stesso ciclo che è stato della Juve, saremmo costretti a ringraziare Agnelli? E mette tre punti interrogativi. Ciao Tiziano da Milano, e conclude con quattro punti esclamativi. Quindi questo è l'umore di Tiziano.
Va bene, io credo che Conte non avrebbe potuto fare nulla di più quest'anno, e non credo soprattutto che, conoscendo Conte, avrebbe accettato.
Vabbè Giulia, scusami se ti interrompo, però all'Inter 97 milioni sul mercato, è uscito anche dalla Champions, ci mancherebbe che non vinca lo scudetto.
Volevo proprio arrivare a quello, per dire, non so cosa Conte avrebbe potuto fare di più quest'anno, e se avrebbe accettato un mercato fatto come quello che è stato fatto quest'anno a Torino, perché comunque lui, ragazzi, all'Inter ha avanzato, nonostante la pandemia e tutto, signor pretese durante l'estate, per cui non è che proprio non abbia fatto fare nulla. E che cosa porta in dote un'uscita dalla Champions ai gironi in maniera scandalosa, non è arrivato neanche in finale di Coppa Italia, e va bene, sì, ha vinto lo scudetto, perché fondamentalmente gliel'hanno lasciato vincere sia Juve che Milan, credo. se certo. quest'anno ormai tanto andrà così, quindi voglio dire, a meno che non si suicidi e quindi il Milan possa rientrare
molto improbabile
con la quinta inserita, è improbabile, però vabbè, lasciamo ancora aperta questa porta, togliendo tutte le altre squadre, però purtroppo, quindi voglio dire, non so quanto ci sia da sorridere. Sì, se torneranno allo scudetto, però per una squadra che è stata così, cioè quest'ennesimo anno dimostra come Conte sì sia buono per vincere la coppa, il campionato in cui in quel momento milita, però per il resto poi faccia poca roba, e quindi non so quanto possa essere importante.
Visto che abbiamo citato Conte e l'Inter, Davide da Milano, non facciamo l'errore su Kulusevski come abbiamo fatto con un certo Henry, mamma mia. Allora, prima lo paragono da De Bruyne. Poi c'è questo paragone Henry, ragazzi, insomma, il Kulusevski visto fino ad adesso, a me sembra più un Krasic.
No, ma lui però credo che intenda l'errore che era stato fatto a livello tattico con Henry e livello di, e soprattutto l'averlo mandato via in maniera un po', forse troppo, in maniera un po' repentina, e il non aver e averlo visto poi esplodere altrove, più che altro, cosa che magari se si fossero capiti un po' di più poteva avvenire anche alla Juventus e ci saremmo leccati e straleccati i baffi e le dita. Quindi
vabbè, comunque questo è il timore di Davide da Milano su Kulusevski. Poi ragazzi, Kulusevski down di sicuro. Guardate già che postura nella vostra foto. Sì, tra l'altro dobbiamo dire per completezza che questa foto è presa da Juventus Novara, te la ricordi?
Non
la primissima partita.
Una bella foto, cioè,
questa c'era, questa è l'unica.
Su questa grafica, Cavallero.
Ammonito, però c'è il premio di Pasquetta.
Ammonito Cavallero.
No, però era di Juventus Novara, ti ricordi quella partita in cui si diceva quell'attacco con Ronaldo e Kulusevski, quanti gol farà la Juventus? Che intesa tra Ronaldo e Kulusevski? Vabbè. Poi c'è stata la partita con la Sampdoria, che so che ti piace citare, Juventus-Sampdoria, la primissima, che tra l'altro l'ultimo gol di Kulusevski, volendo fare una battuta, forse lì, no, l'ha fatto al Parma,
no,
l'ultimo a dicembre.
L'ha fatto uno a Parma.
Comunque tre ne ha fatti, quindi insomma, tra un po' ne ha fatti, veramente, se guardi Bremer del Toro, giusto per stare in tema, ne ha fatti quattro, Kulusevski tre, i ruoli sono diversi. Vabbè, comunque.
Senti Cesare, davanti alla TV con Allegri, Agnelli, c'era anche Pirlo?
Beh, sicuramente dietro la TV c'era, perché se hanno visto la partita insieme avranno anche visto Pirlo. Chissà che commentini
davanti a Pirlo, davanti nel senso che perché Pirlo in campo non si è visto tanto, comunque in panchina.
Purtroppo questo è un grande fardone che si porta. Però non ti ho finito di leggere il messaggio,
perché
ci siamo fermati su Kulusevski. Kulusevski down di sicuro. Guardate la postura, ma pure gli altri tre, attenzione, per inosservanza di un sacco di regole civiche e data la stagione, per mancanza di rispetto e per tifosi della società. Dario da Palermo vorrebbe down anche gli altri tre.
No, ormai li abbiamo tolti dal dole. Sono già rimasti down per 3 giorni, basta.
Sì,
dai,
poi noi l'abbiamo spiegata un po' come la vediamo. Meglio se non torniamo,
non ne parliamo più, dai, non ne parliamo più.
Dai.
Poi, Graziano da Roma, ricordiamoci che anche noi tifosi giudichiamo come giochiamo male e vinciamo male. Il vincere 1-0 è prendendo al massimo con 2 tiri in porta. Adesso siamo a questo punto down e tutto il mondo Juve deve ritrovare l'umiltà per ripartire in maniera più forte. E invece Andrea da Chivasso ci dice il Kulusevski va salvaguardato sempre. Lasciandolo fuori ogni tanto, farlo giocare tutte le partite in questo periodo di confusione gli si procura solo del male. Inizia a dubitare molto delle capacità di Andrea Pirlo. E poi ciao Giulia, questo non è per me.
Crescenzo, hai notato che Perugia. Graziano ha messo tutto in maiuscolo, vabbè, così.
Si vede che gli è partito il caps lock. Ciao Giulia, buongiorno, non ti curar di loro, io mi diverto sempre quando ti ascolto a colpo di tacco, grazie. Buongiorno Luca, buona Pasquetta a tutti, è dura la vita da juventino, ormai regna la confusione tecnico-tattica. Ragazzi, non eravamo più abituati a soffrire, quindi il problema è quello fondamentalmente.
Ma secondo me una cosa va detta, perché noi abbiamo elogiato Danilo per lungo e largo, che è disponibile, duttile tatticamente, però Giulia a centrocampo non è il suo ruolo, dai, dobbiamo dirlo con grande onestà. Ha fatto bene 2 partite, ma non è il suo ruolo. Non è il suo ruolo, onestamente non è il ruolo di Danilo. E il fatto che Pirlo debba pensare a mettere Danilo a centrocampo, Giulia, sarà emblematico di qualcosa.
Ma quello sicuramente l'abbiamo detto subito che la spiegazione più chiara sulla scelta fatta in quel caso, in quel senso, da Andrea Pirlo era perché ci fosse un po' di difficoltà anche proprio nell'organizzare la squadra, e ci sia però anche, secondo me, una staticità esagerata dal punto di vista appunto del modulo, di come mettere la squadra in campo. Nel senso, a me spiace dover continuare sempre a nominare Allegri, però ragazzi, è lui sì che è un maestro in tutto e per tutto. Che cosa diceva sempre? Comunque, che devi avere l'elasticità da allenatore, ma queste sono tutte cose che secondo me impari davvero facendo poi un po' di esperienza. Devi avere l'elasticità di organizzare la squadra in base ai giocatori che tu hai a disposizione. Nel senso, non puoi soffermarti e fossilizzarti su un metodo di gioco che tu vorresti sì vedere da parte della tua squadra, ma se questa roba non arriva, non puoi continuare a farti del male, far del male anche alla squadra stessa. Quindi, se c'erano delle problematiche in quanto a presenze sabato, cambia.
Io voglio chiedere una cosa ai nostri ascoltatori. Voglio chiedere che cosa ne pensano oggettivamente di Alvaro Morata. Perché Morata, ragazzi, insomma, ha iniziato, ha avuto un grandissimo impatto. Però sai perché lo chiedo? Perché è in ballo, no, il suo riscatto. Il suo riscatto passerà da questo finale di stagione. Io voglio chiedere agli ascoltatori al 340 54 25 324 se sin qui si tengono quello che di buono ha fatto Morata, o andrebbero a virare su un altro profilo, anche se non ce ne sono tanti in giro. Però Giulia, anche l'involuzione di Morata è preoccupante. È facile dire quello che non va, però un'involuzione totale. Il Morata del girone d'andata è lontano gemello di quello attuale, eh? Ed è preoccupante.
Sì, anche lì continuare, credo, a parlare del virus che lo ha colpito di tempo fa, credo che non sia assolutamente più plausibile. Lui purtroppo ha questa andatura nel corso della stagione, nel senso, se ci pensi, ovunque lui è andato, che sia Real, che sia Atletico, che sia Chelsea, ha iniziato a mille, giocando tanto, segnando, ma poi pian piano si è un po' spento, nel senso, poi si è fatto sorpassare da qualcun altro, è stato messo un po' nell'angolo, poi è ritornato, poi è di nuovo andato dietro. Ha purtroppo questa brutta caratteristica che non dovrebbe risiedere in un giocatore che comunque si vuole definire bomber, vorrebbe essere un bomber e ha anche un lauto stipendio.
No,
quindi
esatto.
Bisognerebbe valutare un po' quello, in caso, cioè, se si dovesse parlare di nuovo di rinnovo, e quindi di rinnovo del prestito con l'Atletico, ecco, mi auguro che si chiacchieri però bene col ragazzo e si cerchi di capire dove vuole arrivare, dove vuole andare, perché può tornare all'Atletico adesso, sì, però non è che abbia
però
fatto
c'è Suarez all'Atletico, c'è Suarez che è appunto titolare, quindi sarebbe chiusissimo.
Quindi vorrebbe dire di nuovo e ripartire da un'altra parte, e non è neanche bello quello, comunque a 20, quanti anni ha Morata? Credo 27.
Sì, un 93 o 94, comunque non è più giovanissimo, diciamo.
Non è più giovanissimo e soprattutto ha dimostrato di non riuscire a rimanere fermo nello stesso posto per più di 2 anni, e
esatto,
questo non è bello.
Esatto, sono d'accordissimo con te, molto passerà dal finale di stagione, sta di fatto che comunque un problema offensivo la Juventus ce l'ha, perché segna solo Cristiano Ronaldo, perché
segna
solo Chiesa.
Non l'ha voluto vedere questo problema a gennaio, non capisco perché.
E quello è un grosso problema, serviva un attaccante di riserva, ne abbiamo parlato per lungo e largo, purtroppo il problema realizzativo c'è, e se vedi l'Atalanta, perché poi noi le nostre competitor le dobbiamo vedere, l'Atalanta ha fatto 68 gol in campionato, la Juventus 55. Se andiamo a paragonare organico di Juventus e Atalanta, vogliamo forse dire che l'Atalanta a livello d'organico sulla carta è più forte della Juventus? No. Però ci dobbiamo fare una domanda.
No, però ha un'organizzazione diversa.
Appunto,
e
c'è un allenatore che ha un'identità ben precisa per come fa giocare la squadra, soprattutto.
E sono quasi sempre, sono più o meno sempre gli stessi i ragazzi che formano la squadra. Comunque è difficile che cambi radicalmente. Avere sempre lo stesso allenatore aiuta poi, nonostante tutto, e nonostante comunque non è che non ci siano problemi in casa Atalanta, perché c'è stato comunque il caso Gomez.
No, però vedi, li risolvono e partono più forti di prima. con continuità.
Lo so, sono bravi. Infatti, non è, guarda, è la finale di Coppa Italia più difficile e meno desiderabile che potessimo pensare di avere.
Sì, hai parlato della finale di Coppa Italia. Per me, Giulio, è una finale già tra due giorni. Perché contro il Napoli, se la Juventus non vince, si complica la corsa Champions. E secondo te è decisiva per il futuro di Pirlo? Ma nell'immediato, non sì. A fine stagione.
Sì, sì, secondo me sì. Secondo me tantissimo. Se non dovesse riuscire neanche a pareggiare quella partita, contando che sta decisamente meglio il Napoli sì. Rispetto alla Juventus, non so come potrebbe gestire lo spogliatoio Andrea Pirlo ancora per questi restanti due mesi.
Esatto.
Si complicherebbe veramente tanto. Anche prima leggevo il messaggio comunque di un ascoltatore nella trasmissione di Camillo e Simone, diceva va bene a portare a casa anche soltanto un punto contro il Napoli, però poi con Parma e Genoa non esiste non vincere di nuovo.
E non è scontato, limitiamoci a dire questo, che secondo me bisogna mettere in evidenza. Giulia, sono le 12:31, noi ci ascoltiamo le ultimissime dal mondo dello sport.
Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
Radio Bianconera.
È l'unica che conta. Up and down. Up and down.
Le 12:35 a Capasquetta, Up and Down su Radio Bianconera, l'unica che conta in quest'ultima mezz'oretta. Only with Luca Cavallero and Davide Ercolin. Ma perché è nominato sindaco? Sindaco così, sindaco di maggioranza, d'opposizione. Davide Ercolini in regia in questa Pasquetta tutti insieme. 340 54 25 324, scatenatevi. Perché oltre ai nostri up e ai nostri down, noi vi abbiamo anche chiesto su Alvaro Morata come la vedete. Perché è partito, ha avuto questo esploit, tutti quanti, grande Alvaro, vamos Alvaro, la canzone. Poi adesso si è frenato e il suo riscatto passerà molto dal finale di stagione. Quindi ragazzi, dobbiamo iniziarci a interrogare concretamente su quello che è il futuro, non guardando tanto all'indietro. E quindi credo che capiate che cosa intendo. Perché guardando all'indietro si rischiano di commettere gli stessi errori che si sono fatti in passato. Bisogna guardare avanti e soprattutto essere realisti. L'Inter può concretamente aprire un ciclo, perché ragazzi non ci nascondiamo, l'Inter ha vinto lo scudetto. Se vincono gli altri noi stiamo zitti, non è che siamo come loro che andiamo a cercare la scusante. È mal fuorigioco, è mal fallo, è mal VAR, hanno vinto loro, boh, è andata a loro, festeggino come meglio credano. Possono aprire concretamente un ciclo e noi dobbiamo essere bravi con la nostra pianificazione a contrastarli ragazzi, perché c'è il rischio concreto che l'Inter con Conte possa aprire un ciclo. Perché hanno investito 97 milioni sul mercato questa stagione, hanno allestito un collettivo che tutto sommato, anzi non tutto sommato, diciamolo proprio chiaramente, è competitivo, e il rischio concreto che possano vincere per 2 o 3 anni c'è. Quindi noi dobbiamo rispondere presente. E contro il Napoli, perché ho fatto tutto quanto questo discorso? Perché contro il Napoli tra 2 giorni è decisiva. Perché se la Juventus non va in Champions League, ragazzi, voi neanche immaginate il danno economico. Lasciate perdere i giocatori, l'appeal del club che perderebbe prestigio, lasciate perdere questo aspetto qui. Però il danno economico che andrebbe a consumarsi. La Juventus è uscita agli ottavi per 2 edizioni consecutive. Qua non si scherza, ragazzi, non ci si può adagiare sugli allori di questo decennio. Col Napoli è decisiva, è da vincere per mille motivi, ma soprattutto, ragazzi, questa qualificazione in Champions ce l'andiamo a prendere, eh? Dobbiamo prendercela, e non sarà facile perché le altre viaggiano, le altre sono abituate a lottare per questi obiettivi, l'Atalanta su tutte. Quindi dobbiamo fare grande, grande attenzione ed estrema cautela nel merito. Leggo qualcosina perché siete davvero tantissimi. Allora c'è... mi sono perso il tuo nome, amico mio, firmatevi e facciamo questo filo diretto, visto che è Pasquetta, visto che gli umori sono questi, non facciamoci andare al pranzo di traverso per quanto vi riguarda e facciamo questo filo diretto. Sandro da Oslo, dalla Norvegia, quindi Morata, Kulusevski, possiamo parlarne quanto vogliamo, ma non si può giocare a calcio senza centrocampo, il nostro però è penoso, in perenne sofferenza, incapace di creare. Poi puoi mettere chi vuoi davanti, ma senza quello non c'è nulla da fare. Onestamente nel quarto posto ci credo poco. Questo è il parere di Sandro. Poi continuo ad essere convinto che per la grande persona che è Pirlo lasci l'incarico a lui, non ha colpe. Questo è molto interessante come messaggio, quindi non dà colpe a Pirlo, non riesce a rimuoverli da un punto di vista mentale, cioè da un punto di vista mentale ci sono delle difficoltà, ti devo un po' parafrasare, ma se vuole bene a se stesso deve lasciare ora. Questo lo dice Mimmo, che si sente di perdonare sotto questo aspetto Andrea Pirlo. Leggo ancora un messaggio, poi andiamo di vocali perché sono davvero tantissimi, sindaco. Marco da Sestri Levante: continuiamo pure a chiedere la cessione di quei giocatori che hanno il talento, ma che ora sono nel tunnel nero come gli altri. Così poi andranno a esplodere altrove. Non si impara mai dagli errori del passato. No, amico mio, su Kulusevski il discorso è diverso. Il discorso è diverso perché mi sembra un problema tattico. Ovunque tu lo vai a collocare va in difficoltà. Mi sembra sistematicamente privo di personalità, qualsiasi cosa debba fare. Ha paura di fare l'uno contro uno, ha paura a giocare a due tocchi, ha paura a giocare di prima. Ragazzi, è un problema, questo giocatore. È un problema. E secondo me, se tu a gennaio lo avessi dato in prestito per potergli garantire di trovare quella continuità che tanto la Juventus non avrebbe potuto trovare, perché poi l'ha trovata fuori ruolo, perché lui non è un attaccante e quando non c'era Morata ha dovuto giocare un mese attaccante, quindi conseguentemente ha avuto un'involuzione. Ebbene, se tu nel mese di gennaio lo davi in prestito e ti prendevi una prima punta, perché l'opzione era in piedi, tu potevi fare lo scambio con l'Atalanta di prestiti, prendevi Muriel 6 mesi e loro si riprendevano Kulusevski, perché Kulusevski è stato un talento grandissimo della loro primavera. Se tu facevi questo scambio qui, la Juventus colmava la propria lacuna in attacco, perché aveva un giocatore da un gol a partita, e soprattutto si andava a stabilire una concorrenza costruttiva tra Morata e lo stesso Muriel, perché così magari Morata sarebbe stato più stimolato. Perché adesso io non vorrei mai che Morata si sia un po' adagiato in una condizione, tanto sono l'unico centravanti di ruolo, perché tanto il mio amico Cristiano il centravanti non lo vuole fare, e quindi sto tranquillo, sereno e rilassato. E secondo me è anche un problema di motivazione, questo. Quindi ragazzi, per me è questo il problema legato a Kulusevski. Chi sono io per mettervi a tacere? Siete tantissimi che state inviando vocali al 340 54 25 324. Sindaco, andiamoli ad ascoltare.
Buongiorno ragazzi, sono Cinzia.
Ma buongiorno, tutti, ma buongiorno
Luca,
Cinzia.
Giulia, buona Pasqua. Dobbiamo dire sempre le stesse cose contro il Napoli. O dentro o fuori, non lo so, io... ho sempre difeso la squadra, ho difeso tutti, ma proprio quest'anno la Juve non ce la vedo proprio con la testa. È una questione di testa, nemmeno di organico, perché non sono schiappe. Tutto qui. E niente, incrociamo le dita, è che la qualificazione in Champions è vitale per tutto l'ambiente e per tutto. Ciao ciao e sempre forza Juve.
Sempre forza Juve, ascoltiamo un altro vocale, Davide.
Ciao Giulia e Luca, è Donato da della Big Family.
Ma grande Donato, ciao!
Intanto,
anche a te.
Cosa dire sulla partita di sabato? Gli errori li hanno fatti tutti. Io non vedo nessuno scevro da errori.
Sì.
Certo, i più marchiani sono quelli di Kulusevski e di Szczęsny, però io ricordo un'azione sull'1-0, Chiesa che taglia dalla sinistra verso destra, da palla a Ronaldo in area sul vertice dell'area, lui sbaglia lo stop e poi si incaponisce nel voler fare quei doppi passi per tirare, mentre c'era Chiesa libero, lui avrebbe potuto dargli la palla, là sarebbe potuto essere il 2-0.
E questo è il parere di Donato, bando alle ciance, lo saluto e lo ringrazio per la disponibilità. Giovanni Cobolli Gigli, presidente, buongiorno e buona Pasquetta soprattutto.
Grazie, buona Pasquetta a voi, presidente ex.
Ex, ma per noi
in questo caso.
Per noi appunto, per noi siamo così, le cariche per quanto riguarda il passato le conserviamo, perché vogliamo proprio partire dal passato per poter commentare il presente. È trapelata, no, questa notizia riguardo a un presunto incontro tra Allegri e Andrea Agnelli, pare, no, secondo alcuni, secondo altri no, che abbiano visto un pezzettino di derby insieme. Ecco, come dobbiamo catalogarla questa notizia? Un incontro casuale tra due vecchi amici? Oppure secondo lei c'è qualcosina in più?
Beh, casuale mi sembrerebbe un po' improbabile, però non si sa neanche se ci sia stato questo incontro, perché sapete, Certo. Le chiacchiere sono tante, quindi non lo so. Se ci fosse veramente stato, a mio avviso non sarebbe stato casuale. Al di là dei rapporti, mi risulta, di stima e amicizia che sono sempre rimasti tra il presidente Agnelli e Allegri.
Certo, un po' una lettura che poi tanti tifosi nostalgici hanno dato, no Giovanni? È inevitabile, sì, che si vada a sfociare su quel fronte.
In questi ultimi periodi, perché poi si diventa critici, si tende anche a diventare critici quando le situazioni sono complicate, e quindi allora vengono fuori i rimpianti sul passato e vengono fuori le critiche, che a volte sono anche eccessive.
Certo. 340 54 25 324, se avete delle domande per Cobolli Gigli, noi gliele giriamo. Io le chiedo, qual è la sua chiave di lettura rispetto al momento di difficoltà della Juventus? Perché negli ultimi 10 anni non è mai accaduto nulla di tutto questo, Giovanni.
Ma intanto sono passati 10 anni, e quindi bisogna riconoscere comunque la Juventus di aver fatto 9 anni alla grande. Non voglio ripetere le cose dette da Jonas Kahn, poi ridette da Paratici e così via. Quindi è anche possibile che, come i matrimoni vanno in crisi al 7° anno, la Juventus possa essere in una situazione di difficoltà al 10°. A mio modesto avviso, e mi spiace continuare a ripetere le cose che dico da tanto tempo, c'è una debolezza cronica nell'area tecnica della Juventus. E la debolezza cronica è nata dal fatto, dal momento in cui, per una serie di ragioni che io non conosco, ma la Juventus ha deciso di privarsi della presenza di Marotta. Non perché Marotta sia il dio in terra, ma perché Marotta è un tecnico maturo che ha dimostrato anche all'Inter di gestire delle situazioni molto difficili, a partire dalla situazione Icardi ad arrivare alla situazione attuale, in cui l'Inter non si sa chi sia il padrone, chi sia l'azionista e così via, ma la squadra continua a giocare bene, perché gioca bene, magari nelle ultime giornate un po' meno bene, con un allenatore molto determinato, e sembra praticamente ignorare quello che succede al di sopra. E questo credo che sia anche merito del filtro intelligente che Marotta è in grado di dare. La mia modesta opinione, non modesta, la mia opinione vera, ma non voglio andare a rompere le scatole a nessuno, e so di non godere molto della simpatia dell'attuale dirigenza della Juventus, è che sia stato un errore di presunzione allontanare Marotta, e altrettanto un errore di prendere uno dei migliori giocatori del mondo, forse il primo o il secondo come Ronaldo, pagandolo delle cifre inaccettabili per quelle che sono gli equilibri di bilancio di una società come la Juventus. Perché è vero che Ronaldo ha fatto 25, magari farà anche 30 gol, ma se fa 30 gol, ogni gol costa 1,5 milioni, e quindi il gioco non ritorna. E comunque prendere Ronaldo ha voluto dire condizionare il gioco della squadra su quelle che sono delle esigenze di un fuoriclasse di primissimo livello, ma in un certo senso rinunciando un po' alla coralità del gioco della squadra.
Sì.
È una cosa che io ho detto dall'inizio, non voglio dire io lo sapevo, l'ho detta, quindi per coerenza la ripeto. Però, ripeto, non voglio rompere le scatole a nessuno, siccome me lo chiedete lo dico.
Ecco, appunto, a proposito di visione, no, trasversale riguardo alla costruzione della rosa, dal suo punto di vista che cosa dovrebbe fare la Juventus con Paolo Dybala? Poi arriviamo anche a parlare dell'episodio della settimana scorsa, però concretamente c'è uno stallo da diversi mesi che è, tra virgolette, preoccupante se andiamo ad analizzare il futuro. Perché non si sa.
Sì, l'episodio della settimana scorsa è estremamente spiacevole. Ed ha dimostrato che ci sono dei ragazzi giovani ancora immaturi che non capiscono quello che sono le regole che vanno rispettate. Se poi ci mettiamo anche la fidanzata di Dybala, che per difendere Dybala dice: ah, ma noi ci trovavamo tutti i mercoledì, questa era una tradizione, questo invece di migliorare.
Aggrava la situazione, come? Perché significa che è recidivo.
Che ti dice un po' l'immaturità di queste persone, ma non è un'offesa, è dovuta all'età, eccetera, eccetera. È chiaro che io parto dal presupposto che Dybala è stato un ottimo acquisto, che ha fatto delle ottime cose. Nel campionato scorso Dybala, sotto la gestione di Sarri, è stato uno dei giocatori che ha contribuito allo scudetto della Juventus e ha giocato benissimo. Poi sono arrivate tutta una serie di inconvenienti, però sono 2 anni che la Juventus sembra pensare di voler vendere Dybala anche allettata dalla plusvalenza.
Sì,
che potrebbe
sì, 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 sì.
Ora però l'attuale Dybala, se un anno valeva 100, non sono 100 milioni, 100, adesso non li vale più 100, adesso li vale 50, 60, perché è stato infortunato, non ha giocato, e c'è in ballo, come penso io, un'evidente volontà della Juventus di cedere, e poi e voi sapete benissimo che quando uno è venditore, i compratori approfittano di questa situazione. Quindi anche la plusvalenza su Dybala potrebbe non essere più alta come avrebbe potuto essere in passato. Detto tutto questo, per me Dybala, per me tifoso,
sì,
e che capisco poco di tecnica di calcio, avrebbe potuto, non lo era ancora, diventare il vero numero 10 della Juventus, intorno al quale costruire la squadra, il centrocampo e l'attacco.
Sì.
E
sì,
con
sì, sì, sì,
una persona matura come Pirlo, matura come giocatore, come esperienza e così via, avrebbe potuto maturare per capire tutta una serie di cose in una Juventus che probabilmente in futuro non avrebbe avuto Ronaldo, perché magari ce l'avranno ancora l'anno prossimo, perché non ci sarà nessuno che lo vuole prendere per pagarlo uno stipendio così rilevante, ma poi non dovrebbe avercelo più. Quindi per me era un pilastro della costruzione della nuova Juventus e poteva essere il nuovo numero 10 dopo nomi fondamentali, a partire da Del Piero, mettendoci ovviamente Platini, eccetera, eccetera, eccetera.
Ecco, siccome ha citato questi due nomi, io adesso la porto a dover commentare due che invece conosce molto bene, Giorgio Chiellini e Gianluigi Buffon. Pirlo è stato un divago in conferenza stampa rispetto al loro futuro, probabilmente non conosce neanche il suo. Però ecco, quello che volevo chiederle, quali sono le sue sensazioni rispetto al futuro imminente di questi due giocatori?
Beh,
ho usato il termine
rispetto,
giocatori, ma
li
forse...
Rispetto, li sì, rispetto sì, e li apprezzo moltissimo, sia come giocatori che come uomini. Chiellini iniziava la sua carriera nella Juventus quando io ero presidente. Un giorno, dopo una buona partita fatta allora dal buon Chiellini, io gli telefonai, lui rimase stupito della mia telefonata di apprezzamento. Ma lo apprezzavo loro, allora figuratevi se non lo apprezzo ancora adesso. Anche nell'ultima partita con Chiellini, con il Torino, Chiellini non era estremamente in forma, ma ha dimostrato di metterci l'anima e il cuore.
E
certo, questa è una cosa importante.
Sì,
Buffon
non secondario.
È un artista, è un atleta, è un uomo estroverso.
E come li vedi in futuro però, Giovanni? Cioè il loro futuro imminente secondo lei qual è? Ancora da calciatori o da dirigenti?
Per Chiellini più da dirigente che da calciatore, sempre che lo voglia fare, per questioni prettamente fisiche. Per Buffon, che ha un po' una nostalgia del campo e che non vuole lasciare il campo, un altro anno da portiere, secondo me lui in qualche maniera proverà a farlo, o nella Juventus o da qualche altra squadra, perché questi due spalli che lui ha alla destra e alla sinistra rappresentano ancora l'anima della sua vita. È un po' come il ragionamento di Totti, no? Che
sì,
nel momento in cui deve lasciare cerca di fare di tutto per non lasciare.
Certo, certo. Guardi, le leggo ancora questo messaggio da parte di Fred, che la chiama presidente. Dice: volevo chiedere al presidente Giovanni Cobolligigli, che saluto, se vedrebbe bene alla Juventus come DS Carnevali. Questo anche perché c'è ambiguità rispetto al futuro di Paratici. Giovanni, lui dovrebbe pianificare il futuro, ma teoricamente non si sa neanche quale sia il suo, perché non ha ancora rinnovato formalmente.
No, ma poi è chiaro che Paratici, che secondo me non è un numero uno, ma è un buon numero due, in questo momento è in difficoltà. Lo si vede anche nelle interviste che fa la televisione. È sempre simpaticamente impacciato, dice un po' cose che sono dei luoghi comuni. E non lo so cosa succeda tra Paratici, il presidente Agnelli, eccetera, eccetera, nelle stanze segrete. non lo so, però insomma è chiaro che Paratici pensa anche lui al suo futuro, e certamente Paratici è uno che ha mestiere, però a mio avviso ha bisogno di avere sopra di lui una persona che sostanzialmente abbia una mente più direttiva, e forse sì, anche una maggiore esperienza.
Cosa
che avveniva con Marotta. Poi, siccome Paratici è stato quello che ha portato Ronaldo alla Juventus, le cose, la separazione si è creata anche su questo, immagino.
Eh sì, è vero.
È chiaro, come dice lei, sì, che il presidente Agnelli avrà in mente qualche cosa. O tiene Paratici e allora dia dei segnali molto chiari e lo rinfranchi, secondo me sbaglierebbe, però sono fatti i suoi, oppure pensi subito a quello che è un personaggio maturo e non so chi potrebbe essere da mettere come direttore sportivo. Chiaro che sarebbe una persona che prenderebbe in parte il potere che forse piace avere al presidente Agnelli.
Eh sì, questo va anche detto. Grazie a Giovanni Coboli Gigli e ancora buona Pasquetta e auguri retrodatati di buona Pasqua. E ringraziamo Giovanni Coboli Gigli, ci sono tantissimi vocali, io non taccio. O meglio, taccio e me li ascolto. Prego, Davide.
Sì, sono Flora da Napoli. Io sono impaurita, devo essere sincera. Sono tifosissima della Juve, però io quest'anno ho paura. Abbiamo troppe partite da giocare difficili. Abbiamo perso troppi punti. Abbiamo perso 12 punti con le squadre piccole. Sarà difficile, dovremo battere l'Atalanta, il Napoli. E non è facile. Il Napoli ha recuperato tutti i giocatori e sta giocando bene. Dobbiamo battere l'Inter, il Milan. Abbiamo il Genoa e non è facile. Abbiamo l'Udinese. Cioè abbiamo tutte squadre dove sarà difficile la partita.
E questo è il tuo rammarico, lo comprendo vivamente. Sentiamo un altro vocale.
Sono da Roma.
Ciao.
Buone feste a tutti. Anzitutto, anche a te. Volevo fare un quesito a voi questa volta. Guardate le competizioni che ha giocato Gigi Buffon quest'anno nelle partite. Con lui una volta siamo andati in finale in Coppa Italia. E guardate le partite che ha giocato Chelsea. Quanti gol abbiamo preso, la media gol, anche sulla media tiri. E guardate i giocatori, anche le prestazioni dei giocatori della difesa. C'è differenza, ragazzi. Io ho giocato in porta. La differenza anche a 43 anni si vede. C'è poco da fare. Categorie sono categorie. Ciao.
Categorie sono categorie. Sentiamo un altro bel vocale, Davide, dai.
Buon lunedì. Buona Pasquetta a tutti.
E buona Pasquetta.
Radio Bianconera. Sono Saverio Norma da Castellammare.
Ma beato te, mamma mia, che bel sole, che bel mare. Qua a Torino fa un freddo.
Voglio dire una cosa.
Sì.
Pirlo ci ha deluso. Era un bravo giocatore, però non è che lui è bravo, però i giocatori che non lo stanno a sentire. Comunque alcuni giocatori vecchi se ne hanno i.
E questo è il tuo parere, amico mio. 30-40 secondi, ragazzi, se no vi dobbiamo sfumare. Prego, Davide, andiamo.
Buongiorno, buona Pasqua e buona Pasquetta.
Ma ciao!
Anzi, buon lavoro.
Anche buon lavoro.
Giuseppe da Crotone, ho ascoltato le riflessioni in questi ultimi due giorni riguardo alla partita e voglio dire, alla fine, dalle riflessioni fatte da Santanelli, da voi, gli altri, insomma in generale, tutto si riduce effettivamente a un disordine, a una confusione, a una mancanza di un punto di riferimento che dovrebbe essere l'allenatore in questi casi, ma non lo è. E tutto si riduce al fatto che è un esperto, un non esperto, un inesperto totalmente, perché non è mai allenato la primavera. E quindi voglio dire, hanno sbagliato sicuramente, quindi cosa facciamo? Si capisce dalle considerazioni che avete fatto, bisogna esonerarlo.
Ma ragazzi, allora, poi staremo a vedere, credo, e mi prendo la responsabilità di quello che dico, che il Napoli sarà decisiva sotto questo aspetto e credo che Andrea Pirlo avrà l'onestà intellettuale di comprendere eventualmente se è il caso di fare un passo indietro, lasciandosi eventualmente bene con la società. Sono personalità troppo intelligenti quelli in ballo, a prescindere da quello che se ne dica, ragazzi, non facciamoci condizionare troppo dai risultati di campo. Ascoltiamo un altro bel vocale, Davide.
Ciao Luca, ciao Giulia, Massimiliano da Roma.
Ma ciao,
allora,
ma che piacere.
A partire dal derby io mi aspettavo un'altra Juve dopo la sconfitta anche col Benevento. Un po' di carattere, un po' di grinta, ma invece niente, i soliti errori. E due papere del grande Szczęsny, che io continuo a dire meglio Buffon,
non sono d'accordo,
che ha 42 anni, ma
no, ragazzi, dai,
presumo che queste due cavolate non l'avrebbe mai fatte. E non lo so, speriamo bene con la partita mercoledì con Napoli, perché è veramente fondamentale per la stagione.
E speriamo, ancora tempo, ancora un vocalino.
Ciao a tutti, sono Floriana Napoli.
Abbiamo già sentito Flora.
Ciao ragazzi, sono Floriana Napoli.
Tripla Flora, vabbè.
Ciao ragazzi.
Tante flore ragazzi e tante faune, ma soprattutto tanto calcio qua su Radio Bianconera, perché adesso la palla passa al direttore Antonio Paolino, a Chiara Papanicolaou, per Cose di Calcio. Ciao!
Up and down. Up and down. Da lunedì al venerdì gli umori dei tifosi in up and down. Chi sale e chi scende negli indici di gradimento della quotidianità bianconera.